Esistono figure nella storia della cultura che non si limitano a produrre arte, ma che diventano esse stesse un campo di battaglia. Siamo la quarta E dell'indirizzo classico del Liceo Anco Marzio di Ostia, quartiere di Roma, e abbiamo scelto di analizzare la personalità e l'opera di Pierpaolo Pasolini, un corpo offerto al sacrificio della parola, un intellettuale che ha trasformato la propria esistenza in un atto di resistenza perenne contro l'omologazione del pensiero. Non cercava il consenso, cercava la verità, anche quando questa era sgradevole, sporca o insopportabile per la società dell'epoca. In lui la vita e l'opera si sono fuse in un unico incendio, che ha illuminato le zone d'ombra dell'Italia del dopoguerra. Per capire Pasolini, proviamo prima a immaginarlo. Pensate a un primo piano in bianco e nero, un volto magro, segnato, quasi duro, lineamenti netti, come scolpiti. Sembra il volto di qualcuno che ha visto molto, che ha sofferto, che ha pensato troppo. Sul suo viso sembra esserci il peso del suo tempo, il dopoguerra, le periferie di Roma, i cambiamenti veloci dell'Italia. E poi gli occhi, spesso nascosti dietro occhiali scuri, uno sguardo inquieto, sempre in cerca di qualcosa. Pasolini cercava una purezza che sentiva stesse scomparendo. Vedeva un mondo che cambiava troppo in fretta, dominato dal consumismo, dalla televisione, dall'idea che tutti dovessero diventare uguali. Pasolini era fatto di contrasti, era marxista, ma leggeva il Vangelo e lo trasformò in un film intenso e semplice come il Vangelo secondo Matteo. Amava la poesia, alta, ma scriveva anche in dialetto, la lingua delle sue radici. Criticava la modernità, però usava il cinema, il mezzo più moderno di tutti, per raccontare storie antiche, miti, figure sacre. Non era un intellettuale tranquillo, non voleva piacere a tutti, diceva quello che pensava, anche quando era scomodo. Difendeva i più deboli, raccontava le periferie, i ragazzi di strada, ma lo faceva con uno sguardo profondo, quasi tragico. Forse Pasolini è proprio questo, una continua tensione tra passato e presente, tra fede e politica, tra amore per il popolo e critica feroce alla società. Per capirlo davvero, non basta studiarlo sui libri, bisogna ascoltare la sua voce, sentire la forza delle sue parole. Perché Pasolini non è solo un autore del Novecento, è una presenza che ancora oggi ci provoca e ci fa riflettere. La sua non era una critica superficiale, ma una diagnosi spietata e seguita a un cuore aperto sulla società italiana. Pasolini fu il primo a scorgere, sotto la patina dorata e rassicurante del boom economico, i segni di quella che definiva mutazione antropologica. Non vedeva solo un cambio di abitudini, ma un vero e proprio genocidio culturale, la sostituzione di un'umanità antica, legata alla terra e ai propri dialetti, con un nuovo modello di uomo, omologato e privo di difese intellettuali. Vedeva un'Italia che, nel nome di un benessere materiale illusorio, stava smarrendo la propria anima e le proprie radici popolari, scambiando la libertà di pensiero con la libertà di consumo. Egli comprese che il nuovo fascismo non avrebbe avuto bisogno di camicie nere, ma di messaggi pubblicitari e schermi televisivi per imporre un nuovo, silenzioso totalitarismo della mente. Oggi, nel 2026, mentre viviamo immersi in un'iperconnettività che spesso nasconde una profonda solitudine, le sue grida d'allarme risuonano con una precisione chirurgica, quasi profetica. In questo podcast non ci limiteremo a ripercorrere le tappe della sua carriera, cercheremo di intercettare il battito del suo cuore inquieto, esploreremo il Pasolini che camminava tra le baracche, il Pasolini che scandalizzava i tribunali e quello che, con la macchina da presa, cercava il sacro nel fango. Attraverso le sue poesie, i suoi film e le sue provocazioni, proveremo a rispondere a una domanda: cosa resta del sacro in un mondo che sembra averlo dimenticato? Iniziamo questo viaggio consapevoli che incontrare Pasolini significa, inevitabilmente, mettersi in discussione. Significa accettare il rischio di guardare nell'abisso e scoprire che l'abisso, in fondo, ci riguarda tutti.
Quando pensiamo a Pasolini, ci viene subito in mente il poeta, il regista, l'intellettuale scomodo. Una figura radicale, spesso controcorrente nel panorama del Novecento italiano. Ma c'è un aspetto meno immediato eppure fondamentale per capirlo davvero, la sua formazione, e in particolare l'incontro con uno storico dell'arte straordinario, Roberto Longhi. Chi era Longhi? è stato uno dei più importanti storici e critici d'arte italiani del Novecento. Nato nel 1890, ha rivoluzionato il modo di guardare e raccontare la pittura italiana, non solo per le sue scoperte, come la riscoperta di Caravaggio e dei Caravaggeschi, ma soprattutto per il suo metodo. Per Longhi, un'opera d'arte non era qualcosa da classificare in modo freddo, era una presenza viva, fatta di luce, di materia, di corpi. Guardare un quadro significava entrarci dentro, sentirne la tensione quasi fisicamente. E anche il suo modo di scrivere era particolare, preciso, sensoriale, quasi narrativo. I suoi saggi non sembravano trattati accademici, ma racconti. Longhi insegnava all'Università di Bologna e le sue lezioni erano famose. Non erano semplici spiegazioni, erano esperienze visive. Rendeva l'arte qualcosa di concreto, quasi cinematografico. Ed è proprio lì che nei primi anni 40 entra in scena Pasolini. Studente a Bologna, rimane profondamente colpito da questo professore. Non solo per quello che dice, ma per come guarda il mondo. Longhi gli insegnava che la realtà si può leggere attraverso le immagini, che un volto, un corpo, una luce, raccontano tanto quanto le parole. Pasolini assorbe questa lezione in profondità. Anche quando diventerà poeta e scrittore, il suo sguardo resterà sempre visivo, quasi pittorico, e questo si vede soprattutto quando passerà al cinema. Pensiamo ai suoi film come Accattone o Mamma Roma. Le inquadrature frontali, i corpi quasi immobili, le figure che sembrano posare come in un affresco o in una pala d'altare. C'è qualcosa di profondamente figurativo, quasi rinascimentale. In parte tutto questo viene proprio da Longhi, ma il loro legame non è solo stilistico, è anche culturale, quasi etico. Longhi aveva un'attenzione particolare per artisti considerati minori, marginali, dimenticati dalla storia ufficiale. Pasolini farà qualcosa di simile, ma spostando il discorso dell'arte alla società. Darà voce ai ragazzi di borgata, ai sottoproletari, ai corpi esclusi dal racconto dominante. E poi c'è un altro punto in comune, l'anticlassicismo. Longhi amava in Caravaggio la rottura dell'armonia ideale, la verità cruda della realtà. Una bellezza sporca, irregolare, scandalosa. Pasolini riconosce in questa lezione qualcosa di profondamente suo. Anche nei suoi film c'è una bellezza aspra, che nasce dal basso, dalla realtà più dura. Pasolini, in fondo, non smetterà mai di sentirsi un allievo di Longhi. Quando parlerà del cinema come lingua scritta dalla realtà, l'idea è molto vicina a quella del suo maestro. La realtà è già piena di senso. Il regista non inventa dal nulla, sceglie, inquadra, mette in relazione, proprio come uno storico dell'arte davanti a un dipinto. E allora forse possiamo dirlo così. Roberto Longhi non è stato solo un professore per Pasolini, è stato un maestro di sguardo. Gli ha insegnato a vedere il mondo come un insieme di immagini dense, carnali e contraddittorie. E senza quello sguardo, probabilmente, il Pasolini che conosciamo oggi sarebbe stato molto diverso.
Immaginate una stanza buia. Un raggio di luce entra da una finestra invisibile e colpisce un volto. Non è un volto idealizzato, non è quello di un eroe mitologico. È un volto segnato, reale, umano. Quella luce è la luce di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ora spostiamoci avanti di 3 secoli. Una periferia romana, polvere, strade sterrate, corpi stanchi. Una macchina da presa si avvicina a un volto preso dalla strada, non da un set cinematografico. Anche qui la luce scolpisce, isola, rivela. Dietro quell'obiettivo c'è Pierpaolo Pasolini. Caravaggio e Pasolini non si sono mai incontrati, eppure dialogano attraverso i secoli. Sono protagonisti di un'enigmata correlazione, autori rivoluzionari di una lingua, quella artistica, chiara e diretta, senza filtri, per ricordare gli studi dello storico Francesco Maria Biscione. Caravaggio, nel 600, sconvolge la pittura. I suoi santi hanno i piedi sporchi, le mani callose, i volti del popolo. In opere come La vocazione di San Matteo o La morte della Vergine, la luce non è solo un effetto estetico, è una rivelazione. Il chiaroscuro diventa linguaggio morale. La luce mostra la fragilità, la sofferenza, la verità dei corpi. 3 secoli dopo, Pasolini compie qualcosa di sorprendentemente simile. Nei suoi film, pensiamo ad Accattone o al Vangelo secondo Matteo, sceglie volti non professionisti, ragazzi delle borgate, corpi non addomesticati dal cinema ufficiale. Anche lui cerca il sacro nel reale. Anche lui illumina ciò che la società preferirebbe lasciare nell'ombra. Non è solo una questione estetica, è una questione etica. Entrambi sono artisti scandalosi. Caravaggio viene accusato di eccessivo realismo, di aver profanato il sacro mostrando santi troppo umani. Pasolini subisce processi, censure, attacchi politici. In entrambi i casi, lo scandalo nasce da una scelta precisa: dare dignità agli ultimi, mostrare ciò che il potere nasconde. E poi c'è il tema del sacro. Caravaggio rende il divino presente nelle quotidianità. Il miracolo accade in una taverna, in una stanza spoglia, tra uomini comuni. Pasolini, pur dichiarandosi non credente, realizza uno dei film più intensamente spirituali del Novecento. Nel suo Vangelo non c'è retorica, non c'è monumentalità. C'è una religiosità arcaica, essenziale, quasi primitiva. Il sacro non è decorazione, è carne, è storia. Persino le loro vite sembrano rispecchiarsi. Esistenze tormentate, conflittuali, attraversate da processi e polemiche. E nel caso di Pasolini, una morte violenta che contribuisce a trasformarlo in mito. In entrambi, arte e vita non sono separabili, si alimentano a vicenda. In fondo, ciò che unisce Caravaggio e Pasolini è uno sguardo radicale sulla realtà. Entrambi cercano la verità nei margini, trasformano il dolore in bellezza. Usano la luce e ombra per raccontare la complessità dell'essere umano. Se osserviamo bene, il cinema di Pasolini è un chiaroscuro in movimento. E forse proprio questo è il punto. Quando l'arte è autentica, attraversa i secoli, cambia forma, da tela a pellicola, ma continua a interrogare la stessa domanda. Dove si nasconde la verità dell'uomo?
Se c'è una chiave per entrare davvero nel cinema di Pierpaolo Pasolini, è questa. Il suo non è un cinema che nasce dalla letteratura, ma dallo sguardo. Tutto comincia nell'autunno del 1939, all'Università di Bologna. Pasolini è uno studente poco più che 17enne, come noi, e assiste alle lezioni di Roberto Longhi. Pasolini dirà che Longhi gli ha aperto gli occhi, e in effetti, quando anni dopo prenderà in mano una macchina da presa, lo farà con l'occhio di un pittore. Le sue inquadrature non sono costruite come scene teatrali, ma come pale d'altare. Sono frontali, ferme, composte. Lo spazio non è mai casuale. È ordinato, calibrato, pensato come in un affresco. In un'epoca in cui il cinema hollywoodiano punta sul dinamismo e quello borghese sull'eleganza narrativa, Pasolini sceglie un'altra strada. Sceglie la frontalità. I suoi personaggi, spesso non professionisti, presi dalla strada, vengono ripresi di fronte, come i santi nei mosaici bizantini o negli affreschi di Giotto. Il volto diventa icona, il movimento si sblocca, il tempo si sospende. Pensiamo ad Accattone o al Vangelo secondo Matteo. La luce è netta, violenta. Non è una luce naturalistica, è una luce morale. È la luce di Caravaggio che non serve solo a illuminare, ma a creare un conflitto drammatico tra grazia e disperazione, tra sacro e miseria. I corpi emergono dal buio come sculture. Viene in mente la solidità immobile di Piero della Francesca, figure ferme, solenni, quasi fuori dal tempo, ma è con il tableau vivant che il dialogo tra cinema e pittura diventa esplicito. In Mamma Roma c'è una scena che è ormai entrata nella storia del cinema. Il giovane Ettore muore sul letto di contenzione. L'inquadratura riprende il suo corpo in una prospettiva scorciata che richiama direttamente il Cristo morto di Andrea Mantegna. Non è una citazione decorativa, è un gesto politico e poetico insieme. Pasolini sta dicendo che la morte di un ragazzo di borgata, di un nessuno, possiede la stessa dignità metafisica della morte di Cristo. È la santificazione del sottoproletariato, è la sacralità del reale. Ancora più complesso è il discorso in La Ricotta. Qui Pasolini ricostruisce sul set le disposizioni di Rosso Fiorentino e di Pontormo. Ma c'è un dettaglio decisivo. Queste scene sono a colori, mentre il resto del film è in bianco e nero. I colori sono accesi, quasi artificiali. È un uso critico del manierismo. L'artificio pittorico, la bellezza costruita, viene messa a confronto con la fame reale del protagonista. Il sacro diventa spettacolo. La religione diventa scenografia. e il contrasto denuncia la società dei consumi che sta trasformando l'Italia, del boom economico. Ed è qui che comprendiamo il senso ideologico profondo di questo dialogo con la storia dell'arte. Negli anni 60 e 70, Pasolini osserva un paese che cambia rapidamente. Il benessere cresce, ma insieme cresce l'omologazione. La televisione, la pubblicità, il consumismo stanno uniformando linguaggi, desideri, identità. Per Pasolini, questo processo rischia di distruggere la purezza arcaica del popolo. La storia dell'arte diventa allora un linguaggio di resistenza. Citare i primitivi o il Rinascimento mentre si filmano le borgate romane significa affermare che quei volti marginali, quei corpi poveri, appartengono a una tradizione sacra. In ogni ladruncolo, in ogni pastore, Pasolini vede un dettaglio di Masaccio. In ogni madre delle periferie, una Madonna quattrocentesca. Il suo cinema non usa l'arte per abbellire, la usa per restituire dignità, per dare un'anima a chi, agli occhi della società moderna, sembra non averne. È un museo a cielo aperto, sì, ma non nostalgico, combattivo. Un museo che non celebra il passato per rifugiarsi in esso, ma per opporlo criticamente al presente. In fondo, quella di Pasolini è una poetica dell'immagine radicale, un'idea di cinema come atto morale prima ancora che estetico. Guardare, per lui, significa riconoscere, e riconoscere significa salvare. Ed è forse per questo che, ancora oggi, le sue immagini non si limitano a essere viste, ci guardano.
Poeta, regista, saggista, polemista, una figura poliedrica, inquieta, profondamente legata all'arte e, soprattutto, al mondo antico. Pasolini non si limita a raccontare il passato, lo riporta in vita, lo reinventa, lo usa come lente per osservare il presente. Nel suo cinema troviamo riletture potenti di testi fondamentali della cultura occidentale, dal Vangelo secondo Matteo alle suggestioni orientali de Il fiore delle mille ed una notte, fino alle tragedie greche e ai capolavori della letteratura italiana ed inglese. Per Pasolini il mito non è mai archeologia, è sempre autobiografia, politica e conflitto interiore. Un'opera fondamentale è Pilade, rilettura ispirata all'Orestea di Eschilo. La storia riprende dove si conclude la tragedia antica. Oreste, assolto per il matricidio, torna ad Argo e, con il sostegno della dea Atena, tenta di instaurare una nuova democrazia fondata sulla razionalità, sul progresso, su una modernità che possiamo leggere in chiave capitalista. Ma il vero protagonista non è Oreste, è Pilade. Nella tragedia di Eschilo aveva un ruolo marginale. In Pasolini diventa centrale, diventa coscienza critica. È lui ad intuire il pericolo nascosto dietro il nuovo ordine, una democrazia che rischia di trasformarsi in omologazione, un progresso che diventa tirannia del benessere materiale, una società che nel nome dello sviluppo distrugge l'anima sacra del popolo. E qui il mito antico si fa contemporaneo. Attraverso Edipo, Oreste, Pilade, Pasolini parla dell'Italia del suo tempo. Parla del conflitto tra sacro e moderno, tra tradizione e consumismo, tra autenticità e conformismo. Perché per Pasolini il passato non è mai davvero passato, è uno specchio e guardandoci dentro siamo costretti a vedere noi stessi. Alla fine in Pilade la scelta è radicale. Pilade rifiuta di piegarsi al nuovo ordine fondato da Oreste. Non accetta quella democrazia razionalista che promette progresso, ma impone omologazione. E così sceglie l'esilio. Un gesto solitario, quasi profetico, perché la sua intuizione si rivela esatta. Le rinni tornano a tormentare Argo. Il passato non è stato davvero superato, è stato solo rimosso. Ancora una volta, per Pierpaolo Pasolini il mito diventa diagnosi del presente. Con Il fiore delle mille e una notte, del 1974, si ispira alla raccolta araba e persiana de Le mille e una notte. Ma anche qui, attenzione, non si tratta di favole per bambini. La storia principale segue il giovane Nur-ed-Din alla ricerca della schiava che lo ha scelto come padrone amante e che gli è stata sottratta con l'inganno. Il viaggio attraversa deserti e città incantate, girate tra Yemen, Iran e Nepal, intrecciandosi con racconti di amori travolgenti, tradimenti, incontri casuali.
Per Pasolini, quell'Oriente non è esotismo decorativo, è un universo arcaico e puro. È l'ultimo rifugio di un'umanità non ancora corrotta dall'omologazione culturale, un mondo destinato a sparire. Il film diventa allora un gesto quasi disperato. Fissare sulla pellicola l'innocenza dei volti, la sacralità dei corpi, la verità dei paesaggi. Fermare il tempo prima che la modernità consumistica cancelli tutto. E infine torniamo alla tradizione italiana con il Decameron del 1971, tratto dall'omonima opera di Giovanni Boccaccio. Pasolini compie una scelta precisa, sposta l'ambientazione dalla Toscana medievale a Napoli, perché Napoli, ai suoi occhi, è l'ultima grande metropoli a conservare una lingua, dei gesti e una vitalità non ancora del tutto contaminata dalla modernità consumistica. Come nel testo originale, il film intreccia diverse novelle, ma a fare da filo conduttore c'è una figura nuova, un allievo di Giotto, interpretato dallo stesso Pasolini, impegnato ad affrescare una chiesa. Ed è proprio in quella figura che si nasconde una domanda centrale. Perché realizzare un'opera se poi è così bello soltanto sognarla? Ancora una volta, Pasolini usa il passato per parlare del presente. Usa il mito, la novella, la fiaba, per opporsi all'omologazione, per difendere il sacro, per cercare ostinatamente un'innocenza perduta. Con i racconti di Canterbury del 1972, Pierpaolo Pasolini firma il secondo capitolo della sua Trilogia della vita. Il film, vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino, è tratto dalle novelle di Geoffrey Chaucer. Pasolini ne adatta 8, scegliendo quelle più legate ai temi del sesso, dell'amore e della morte. Ma attenzione, non è una trasposizione filologica, è una riscrittura. Il Medioevo che vediamo sullo schermo è popolare, carnale, grottesco. Il comico si mescola al tragico, la spiritualità lascia spazio alla fisicità. Il corpo diventa protagonista assoluto. Pasolini stesso interpreta Chaucer, che viaggia insieme ai pellegrini e tiene insieme i racconti come filo narrativo. Girato in Inghilterra con interpreti come Ninetto Davoli e Franco Citti, il film ottiene un grande successo internazionale, ma in Italia subisce censure per alcune scene esplicite. E, paradossalmente, sarà lo stesso Pasolini a considerarlo il capitolo meno riuscito della trilogia. Lo definirà il frutto di un periodo di infelicità personale, come se dietro l'esposizione vitale delle immagini si nascondesse una frattura interiore. Se i racconti di Canterbury celebrano il corpo, qualche anno prima Pasolini aveva affrontato il sacro in modo completamente diverso. Il 2 ottobre 1964 esce nelle sale Il Vangelo secondo Matteo. Ancora oggi è considerato una delle rappresentazioni cinematografiche più potenti e fedeli della vita di Cristo. E questo è forse il paradosso più affascinante. Pasolini è dichiaratamente ateo. Eppure sente un'attrazione profondissima per il sacro, per la religiosità autentica del mondo popolare. Il film è dedicato alla memoria di Papa Giovanni XXIII. Inizialmente accolto con diffidenza, verrà poi apprezzato anche dalle autorità ecclesiastiche, fino a essere definito da molti come il più grande film mai realizzato su Cristo. Ma il Cristo di Pasolini non è un'icona dolce e consolatoria. È un messia severo, rivoluzionario, attraversato da una tensione morale radicale. Un uomo che parla di giustizia, di rovesciamento dei potenti, di cambiamento sociale. Pasolini legge il Vangelo attraverso il filtro del sottoproletariato, intravedendo nel messaggio evangelico una forma di lotta di classe ante litteram. La scelta del cast è coerente con questa visione. Volti presi dalla strada, corpi non professionisti, sguardi autentici. La madre del regista, Susanna, interpreta Maria Anziana, aggiungendo una dimensione intima e personale al racconto. Per i paesaggi Pasolini non va in Terra Santa, ma ritrova l'arcaicità del Vangelo nel mezzogiorno di italiano, borghi spogli, pietra e luce cruda. E soprattutto la sceneggiatura segue rigorosamente il testo di Matteo. Nessuna invenzione nei dialoghi, solo le parole del Vangelo. Ancora una volta, Pasolini torna all'antico non per nostalgia, ma per necessità. Che sia il Medioevo carnale di Chaucer o la Palestina evangelica riletta nel sud Italia, il passato diventa uno specchio per interrogare il presente e per cercare ostinatamente una verità che la modernità sembra aver smarrito.
Siamo arrivati alla fine di questa narrazione, ma quando si parla di Pierpaolo Pasolini, la fine è solo apparente. Immaginate ora un suono diverso
Non più le voci delle borgate, non più il rumore dei set cinematografici. Solo il vento, che soffia sul mare, di notte. È il novembre del 1975. La scena si sposta all'idroscalo di Ostia, sabbia scura, fredda, quasi nera, sotto un cielo senza stelle. In quel luogo periferico, lontano dalle luci del centro, si consuma la sua morte. Non è solo un fatto di cronaca, è uno shock collettivo, una frattura. La notizia corre veloce, rimbalza tra le redazioni, entra nelle case. Pasolini è stato ucciso e con lui sembra spegnersi una delle voci più scomode, più lucide, più isolate del panorama culturale italiano. Una voce che non aveva mai cercato il compromesso, che aveva criticato la destra e la sinistra, che aveva accusato il potere, il consumismo, l'omologazione culturale, che aveva detto cose che molti non volevano sentire. E allora la sua morte non appare solo come la fine di un uomo. Sembra quasi il tentativo, forse illusorio, di mettere a tacere quella voce. Ma le voci, quando sono autentiche, non si spengono così facilmente. Perché Pasolini aveva lasciato parole, poesie, romanzi, articoli, film, aveva lasciato immagini che ancora oggi disturbano, fanno pensare, obbligano a prendere posizione. Aveva lasciato domande e le domande non muoiono. Nel silenzio dell'idroscalo, quella notte, finisce una vita, ma inizia un'altra storia, quella del mito, del mistero, delle discussioni infinite. Ancora oggi ci chiediamo cosa rappresenti davvero quella morte. Un delitto isolato, un simbolo o una ferita che non si è mai rimarginata? Forse la verità è che Pasolini continua a parlarci, proprio perché è stato interrotto, perché la sua ricerca era incompiuta, perché le sue critiche al presente sembrano scritte per noi, qui, adesso. Allora sì, questa puntata finisce, ma il sipario su Pasolini non può calare davvero. Perché ogni volta che qualcuno rilegge una sua poesia, rivede un suo film o si sente messo in discussione da una sua frase, quella voce torna. Ma le idee, come i versi, hanno una forza d'inerzia che supera la biografia. Pasolini ci lascia in eredità un compito etico immenso, il dovere della testimonianza e il coraggio della verità. Ci insegna che la vera cultura non è un esercizio di stile, ma uno strumento di scandalo, inteso nel senso più alto del termine, come inciampo, come ostacolo che costringe chi cammina distrattamente a fermarsi, a guardare la realtà per ciò che è realmente. Restano di lui le sue lettere luterane, i suoi scritti corsari, le immagini sgranate di un cinema che cercava il divino nel volto dei poveri. Resta quel senso di scandalo necessario che oggi sembra essersi annacquato nel rumore di fondo dei social media. Pasolini ci ha insegnato che l'intellettuale non è chi sta su un piedistallo, ma chi si sporca le mani con la realtà, che ha il coraggio di dire «io so» anche quando tutti gli altri preferiscono chiudere gli occhi. Resta il suo invito a non essere omologati, a difendere le differenze, a nutrire quella nostalgia per la bellezza che è, in fondo, l'unica forma di vera resistenza. Una resistenza che non è politica nel senso stretto, ma profondamente, visceralmente umana. Vi lasciamo con un suo verso, che insieme è un monito e una speranza. Tutto il mondo è il mio corpo e io lo amo. Che questo amore, critico e disperato, possa guidare anche il nostro sguardo sul presente. Pasolini ci lascia in eredità un compito etico immenso, quasi schiacciante, il dovere della testimonianza e il coraggio della verità, anche quando questa si presenta sgradevole o impopolare. Essere pasoliniani oggi non significa celebrare il mito, ma accettare la sfida di restare umani in un mondo che sembra aver dimenticato la bellezza del dissenso. Vi ringraziamo per l'ascolto, gli studenti della classe 4E.